Ave Maria, cari amici radioascoltatori della radio Buon Consiglio, ben ritrovati sulle frequenze della radio che porta l'Immacolata in tutti i cuori. Santa giornata a tutti, primo marzo, da Claudio, appunto gli auguri, e da...
Ed Anna, santa giornata, Ave Maria a tutti.
Ecco, allora, praticamente siamo in tempo di Quaresima, ogni tanto piace anche... giocare sulle parole, allora cioè, scomporle per trovare un senso anche, pensavo il quaresimale, no? Una volta faceva il quaresimale, però il quaresimale sempre è fantasia, no? Però vedete, chi entra nel confessionale può dire qua resi il male, i peccati li ho fatto. Qui quaresimale è una confessione dove tu rendi, cioè praticamente confessi i tuoi peccati e dice: Signore, questo è il male che io ho fatto, lo ammetto, per questo lo rendo, ecco, lo ammetto, Signore purificami, sarò più bianco della neve. Che bello, no? Qua resi il male. Bene. Voi ricordate le letture di domenica o ve le siete scordate? Che domenica era interessante perché le letture spiegavano un percorso che è importante che sia conosciuto, insomma. Voi sapete che vero Mosè, ecco, si recò sul monte Horeb, perlomeno cerco di rinfrescare la memoria, e praticamente l'angelo del Signore dice sì, l'angelo del Signore gli apparve in una fiamma di fuoco dal mezzo di un roveto, dello spirito, ecco. Allora, egli guardò ed ecco il roveto ardeva per il fuoco, ma quel roveto non si consumava. Mosè pensò, voglio avvicinarmi, osservare, ma la voce del Signore dice, non ti avvicinare, ecco, togliti i sandali dai piedi, perché il luogo sul quale tu stai è suolo santo. Pensa un po', se a Mosè gli ha detto di togliersi i sandali perché è il luogo santo, voi immaginate, ecco perché Padre Pio dice non profanate il Tempio di Dio, per cui bisogna entrare, a parte vestiti, ci si possono togliere i sandali, però non bisogna togliersi anche i vestiti, perché questo luogo è santo. Perché questo luogo, e tu stai... su questo suolo, ma pensa un po', tu praticamente lasci fuori i sandali, ma dovresti lasciare fuori anche i peccati, dovresti lasciare fuori tutti i pensieri vani, cioè sei nel luogo sacro. Oggigiorno a me non risulta che gli uomini si rendano conto quando entrano in chiesa che entri in un luogo sacro, in un luogo santo. Diciamo, già le chiese come le costruiscono oggi è difficile pensare di essere in un luogo santo e spesso anche i tabernacoli spariscono, per cui lo vogliono rendere ancora più sala multifunzionale. Diciamo, per cui io pensando a quanto il Signore dice a Mosè, che praticamente era su un monte in mezzo alle pietre, e gli dice togliti i sandali. E questo luogo, la mia presenza lo rende sacro, per cui togliti i calzari, no? No, dico, ma in chiesa c'è la presenza di Dio, ovvero la fede dove è andata a finire? Corpo, sangue, anima e divinità, vero? C'è nel tabernacolo, nel confessionale c'è Gesù nel sacramento, nel battesimo c'è il Signore nel sacramento. Mai più sacro del luogo dell'Horeb questo, perché c'è una presenza costante, che adesso se vai sull'Oreb, dove è apparso, diciamo, che il Signore ha parlato a Mosè, puoi anche andarci con le scarpe, voglio dire, perché non si sa se c'è ancora una presenza reale sul Monte Oreb dove lui si è manifestato, mentre noi la Chiesa, questa presenza ce l'abbiamo costante. Poi dice, il Signore dice, ho osservato la miseria del mio popolo in Egitto e ho udito il suo grido a causa dei suoi sovrintendenti, conosco le sue sofferenze. Sono sceso per liberare dal potere d'Egitto e per farlo salire da questa terra verso una terra bella e spaziosa, verso una terra dove scorrono latte e miele. Ma praticamente è una prefigurazione, cioè ti faccio uscire dal paese, dalla terra dove sei anche talvolta reso schiavo dal principe di questo mondo, dai vizi, da tutte le cose. E io sono venuto per salvarti, ecco, perché mi fai compassione, per cui il Signore si è fatto carne, è venuto ad abitare in mezzo a noi, ecco, e vuol portarci in una terra, cieli e terra nuova, dove scorrono latte e miele, ma in paradiso altro che latte e miele scorre Dio, ecco, che naturalmente qui doveva spiegarsi con termini materiali, perché l'uomo capisce più facilmente le cose materiali, fa fatica a capire quelle spirituali perché non le vede, non le tocca. Mosè disse a Dio, ecco io vado dagli israeliti e dico loro, il Dio del vostro padre mi ha mandato, a voi vi diranno qual è il suo nome e lui dopo dirà io sono, cioè non ero, non sarò, ma sono in eterno, per cui Dio da sempre è stato. Però questo popolo che il Signore ha fatto uscire dal paese d'Egitto, prima di raggiungere la terra promessa, ma sapete quante cose gli sono successe? Diciamo che c'è stato un episodio in cui addirittura si è aperta la terra e ne ha inghiottiti parecchi, ha inghiottito molti israeliti. Poi si sono lamentati per la manna e il Signore mandò serpenti velenosi e fece un altro sterminio. Per cui diciamo che ne sono partiti in tanti, ma non è che sono arrivati tutti, e questo ti fa capire che sulla faccia della terra c'è tanta gente, ma mica tutta raggiunge la meta che il Signore ha preparato, perché anche questi episodi, diciamo che sono dell'Antico Testamento, ma prefigurano anche il Nuovo Testamento, per cui qui c'è più che Mosè, c'è Gesù Cristo, vero? Ed è venuto a salvarci, è venuto a pagare addirittura i nostri debiti, ha fatto di tutto per salvarci, ma purtroppo non tutti lo seguono, anzi, se ci guardiamo attorno, ecco, questo popolo che diciamo che gli dà fastidio Dio, perché questo popolo che vuole essere come Dio, vero? Per cui vogliamo le leggi contrarie a quelle di Dio, vogliamo fare i figli con le donne che non sono le nostre spose unite in sacramento, cioè vogliamo fare noi, ecco, cioè quello che Dio ha stabilito non va bene, noi superiamo Dio perché riusciamo a fare delle cose che Dio non ha fatto nella natura, per cui andiamo contro la natura, ma vogliamo a tutti i costi, insomma, ci ribelliamo a Dio, no? Allora abbiamo questo primo passo, vediamo che il Signore parla a Mosè, che è questo profeta, cioè questo conduttore, ma questo conduttore, questo Mosè, voi sapete che era un pastore, c'è scritto che è figlio pastore lui, è pastore, e vedete che gli ha affidato un popolo, il pastore gli ha affidato un popolo da portare nella terra promessa. Io sono tornato ieri sera da Fatima, la Madonna si è presentata a dei pastorelli, ma guarda un po', che proprio sti pastori, cioè è chiaro che tutte ste chiamate, tutte queste proposte che vengono dall'alto, sono sempre rivolte ai pastori, ma chissà perché, ma voi non l'avete capito, io spero di averlo capito, non ve lo dico neanche, ma pensateci un po', l'importanza dei pastori, perché Gesù a un certo momento li riprende, dice voi non pascete le pecore, no? Ma voi pascete voi stessi, cioè praticamente non sono diventati più servi della verità, servi di Dio, ma spesso servono se stessi e allora le pecore se le mangia il lupo. E difatti vedete come per Mosè non è riuscito a portare tutti quanti nella terra promessa, perché un pochi se le sono morti, un pochi tanti per questi serpenti velenosi, altri sono stati inghiottiti dal terreno che si è aperto, li ha inghiottiti una gran parte, è una cosa impressionante, no? Queste cose però noi le leggiamo come fatti storici, ma no, sono fatti istruttivi e ti fanno capire come il Signore gestisce le cose, no? Allora, ha mandato Gesù Cristo, il buon pastore, che ama le sue pecorelle e dà la sua vita per le sue pecore. Ma dar la vita, diciamo che anche si può dare la vita nel senso materiale, ma bisogna veramente il più grande sia servo di tutti, per cui devi dare la tua vita di esempio di servire tutti nella verità, perché se parliamo di carità e togliamo la verità sono parole vuote. È importante che i pastori, diciamo, sempre proclamino Gesù Cristo che è verità. Poi andiamo a vedere, non leggo certo il Salmo, ma vi ricordate, non voglio che ignoriate San Paolo ai Corinzi, fratelli, che i nostri padri furono tutti sotto la nube, tutti attraversarono il mare, tutti furono battezzati in rapporto a Mosè, nella nube e nel mare, tutti mangiarono lo stesso cibo spirituale, tutti bevvero la stessa bevanda spirituale. Bevevano infatti da una roccia spirituale che li accompagnava, quella roccia era il Cristo. Per cui queste prefigurazioni, no, degli eventi seguenti, leggendo le cose antiche, San Paolo, diciamo, è il Nuovo Testamento, ma però lui riprende l'Antico Testamento, perché vedete, il Signore somministra, diremo così, questo cibo spirituale. Alla volta è partito tanti secoli fa, vi fa vedere, e voi che siete arrivati qua, che dovreste saper tutti, ne sapete meno di quelli che sono nati prima di voi. Però dice così, dunque, ma la maggior parte di loro, stiamo attenti, non fu gradita a Dio e perciò furono sterminati nel deserto. Le parole, quando le leggi, devi stare attento a quello che leggi e pesarle, che praticamente la maggior parte dei cristiani è gradita a Dio, che è diventata sacrilega, è gradita a Dio, furono sterminati nel deserto. Noi non sappiamo mica, siamo sterminati intanto in via, diciamo, spirituale, nel senso che tanti hanno perso la fede, tanti vivono una fede che non è neanche quella cattolica, cioè ognuno fa quello che gli pare, no? Ciò avvenne come esempio per noi, attenzione alle parole, perché non desiderassimo cose cattive e noi invece le desideriamo, come essi le desiderarono e furono sterminati. Non mormorate come mormorarono alcuni di loro e caddero vittime dello sterminatore. Si lamentavano della manna. Tutte queste cose però accaddero a loro come esempio, e sono state scritte per ammonire, per ammonimento di noi per i quali è arrivata la fine dei tempi. Quindi, chi crede di stare in piedi, guardi di non cadere. E San Paolo, veramente, vedi che le parole sono proprio per la Quaresima, è peccato, noi avremo bisogno di una Quaresima che dura tutto l'anno, perché non vediamo l'ora di cantare l'Alleluia, però l'Alleluia la puoi cantare se muori, nel senso, se rinneghi te stesso e segui Gesù Cristo, puoi cantare l'Alleluia perché sei morto a te stesso, perché sei risorto in Cristo, ma se continui a fare quello che vuoi tu, tu non puoi cantare l'Alleluia perché sei sempre morto, in quanto, no, sei sempre vivo nel senso che non vuoi morire a te stesso. Poi dopo, in quel tempo, c'è il Vangelo, nel tempo si presentarono alcuni a riferire a Gesù il fatto di quei Galilei, il cui sangue Pilato aveva fatto scorrere insieme a quello dei loro sacrifici. Prendendo la parola, Gesù gli disse: credete che quei Galilei fossero più peccatori di tutti i Galilei per aver subito tale sorte? No, io vi dico. E se non vi convertirete, perirete tutti allo stesso modo. Per cui, qui siamo passati dall'Antico Testamento al Nuovo Testamento. E Gesù Cristo, mentre nel Vecchio si è parlato di sterminio, qui praticamente dice: se non vi convertirete, perirete come quelli là. Qui il dolce Gesù, vero, ci dice che periremo come quelli là. Non è venuto a dire: no, ma quello è una cosa vecchia, adesso ci sono io, non succederà più. No, no, farete, se non vi convertirete, perirete allo stesso modo. O quelle 18 persone sulle quali crollò la torre di Siloe e le uccise, credete che fossero più colpevoli di tutti gli abitanti di Gerusalemme? No. Io vi dico, ma se non vi convertirete, perirete tutti allo stesso modo, perché pensa quante torri ci devono cascare addosso, visto che le costruiamo, anche no? Diceva anche questa parabola: un tale aveva piantato un albero di fichi nella sua vigna e venne a cercarvi frutti, ma non ne trovò. Allora disse al vignaiolo: ecco, sono 3 anni che vengo a cercare frutti su quest'albero, ma non ne trovo. Taglialo, dunque, perché deve sfruttare il terreno? Ma quello rispose: padrone, lascialo ancora un anno, finché lì avrò zappato attorno e avrò messo il concime. Vedremo se porterà frutto per l'avvenire, se no lo taglierai. Ora la Madonna, la Fatima, è venuta per mostrare una situazione del genere, però. E noi sappiamo che nel terzo segreto, ovvero c'è l'angelo sterminatore, sembrava volesse incendiare la terra. Però abbiamo quell'immagine della Madonna che con una mano praticamente dice: aspetta, è esattamente come quello che abbiamo letto adesso, aspetta. Aspettiamo ancora un po', vedo cosa posso fare. Cioè, il contadino doveva concimarlo, doveva zapparlo, no? La Madonna si è presa questo incarico. Vero. E dice: se non porterà frutto neanche dopo tutto quello che avrò fatto, beh, allora dice: taglialo, lo taglierai, lo getterai nel fuoco, perché il legno lo tagli per buttarlo nel fuoco. Ecco, questa frase ultima spiega anche quella mano della Madonna che dice: aspetta, aspetta ancora un po', poi vedremo, se non porta frutto dovremo passare, vero, al castigo. Volevo passare al fuoco, perché l'angelo sembrava volesse incendiare la terra, capite? Ora ci tenevo un po' a dirvi queste cose, perché talvolta, sapete, in quest'anno di misericordia si tende a parlare di altre cose, no? Ma siccome questa è la verità, bisogna pur dirla, cioè la misericordia scatta se ti penti, e se continui ostinatamente a tentare Dio. Vedete come siamo combinati anche con le nostre situazioni politiche, dove continuiamo a tentare Dio, invece che di appentirci, tentiamo Dio, E adesso che è passata la prima parte della legge, già dice adesso passiamo alla seconda parte perché dovremo riprenderci quello che abbiamo perso nel primo giro. Vogliamo assolutamente che tutti possano adottare e cercare uteri disponibili a farci i figli, che questi poveri figli con due papà, c'è un libro scritto da una donna che ha avuto due papà, due bambini, una bambina che ha avuto due papà, e dice ho vissuto l'inferno, io, vero, per cui ha scritto un libro per dimostrare che cioè, è come correggere Dio, no? Cioè, Dio, che è Dio che fa le cose perfette, ha voluto che ci sia un papà e che ci sia una mamma. Tant'è vero che Gesù stesso, che si è incarnato ed è venuto ad abitare in mezzo a noi, ha voluto avere una mamma e ha voluto avere un papà putativo, ma diciamo ha presentato, ecco, si è presentato in una famiglia secondo il pensiero di Dio. Noi pensiamo di scherzare con queste cose, ma si dice si scherza col fuoco, e qui si scherza veramente con il fuoco. E allora, quei pochi cristiani che vogliono attraversare l'Egitto e la terra per arrivare alla terra promessa, stiano ben attenti, perché le insidie sono tante. Siamo fedeli non a parole, ma un tempo andavi in chiesa e sentivi il parroco che diceva cari fedeli, adesso proprio perché si rende conto che è difficile trovare veri fedeli, dice fratelli e sorelle, cioè fratelli e sorelle che non sono fedeli perché diciamo questa infedeltà è diventata corruzione che è entrata dappertutto, perfino in Vaticano con il fumo di Satana. Capito? Allora siamo tutti fratelli e sorelle affumicati, e invece dobbiamo essere tutti fratelli e sorelle profumati di virtù e di fedeltà. Ecco, con questo mi fermo perché adesso Anna ci leggerà, vero, il brano propostoci oggi dalla liturgia, e poi procederemo anche a dare qualche pensiero.
Sì, Azzaria eleva a Dio dalla fornace ardente un inno di lode, implorando il perdono per il popolo ebreo. Egli chiede al Signore che non li abbandoni fino in fondo, ma li preservi dallo sterminio, abbia misericordia di loro e conservi intatta l'alleanza sancita con il suo popolo. Dio è sempre disposto a perdonare, purché vi siano la contrizione del cuore e una vera umiltà. Dal libro del profeta Daniele. In quei giorni Azzaria si alzò e fece questa preghiera in mezzo al fuoco e aprendo la bocca disse: non ci abbandonare fino in fondo, per amore del tuo nome, non infrangere la tua alleanza, non ritirare da noi la tua misericordia, per amore di Abramo, tuo amico, di Isacco, tuo servo, di Israele, tuo santo, ai quali hai parlato, promettendo di moltiplicare la loro stirpe come le stelle del cielo, come la sabbia sulla spiaggia del mare. Ora, invece, Signore, noi siamo diventati più piccoli di qualunque altra nazione. Oggi siamo umiliati per tutta la terra a causa dei nostri peccati. Ora non abbiamo più né principe, né profeta, né capo, né olocausto, né sacrificio, né oblazione, né incenso, né luogo per presentarti le primizie e trovare misericordia. Potessimo essere accolti con il cuore contrito e con lo spirito umiliato, come olocausti di montoni e di tori, come migliaia di grassi agnelli. Tale sia oggi il nostro sacrificio davanti a te e ti sia gradito, perché non c'è delusione per coloro che confidano in te. Ora, ti seguiamo con tutto il cuore, ti temiamo e cerchiamo il tuo volto. Non coprirci di vergogna, fa con noi secondo la tua clemenza, secondo la tua grande misericordia. Salvaci con i tuoi prodigi, da gloria al tuo nome, Signore.
Ecco, molto interessante anche, cioè le letture sono tutte interessanti, ma dico, il capire il senso della lettura, perché vai a messa, ascolti, parole di Dio, rendiamo grazie a Dio, avanti, non hai capito niente, cioè devi dire, ma Signore, tu oggi mi hai parlato, io non ho capito quello che tu mi hai detto, però se mi hai parlato, siccome vuoi il mio bene, mi vuoi salvo, è importante che io sappia cosa mi hai detto. E allora, diciamo, la persona, posso dire intelligente, non lo so, la persona devota dovrebbe anche munirsi, vero, con tutti i libri che ci sono di meditazione. Don Dolindo ha spiegato tutto meravigliosamente bene. Mi leggo la meditazione, vedete che poi Anna vi leggerà la meditazione sul brano evangelico. E dice, ah, adesso ho capito, ma che meraviglia, però in chiesa se, il giorno di lavoro non spiegano niente, poi comunque molto velocemente, ma io continuo a sentire queste parole, no? Io aspetto che finisca, poi faccio la comunione, poi me ne vado fuori dalla chiesa. E così dico che sono andato a messa. Ma diciamo che quando tu mangi, quello che mangi deve essere assimilato, vero? Deve diventare alimento per la tua vita fisica, no? Allora vai in chiesa, ti vengono servite delle pietanze spirituali, vero? Perché la parola del Signore, il verbo, verbum domini, è parola di Dio. Allora, io devo assimilarle, cioè devo viverle, devo incarnarle, devo capire cosa mi ha detto il Signore oggi. Vedete la preziosità anche di questo servizio che fa Radio Buon Consiglio, che continua, diciamo così, a spezzare il pane della parola, continua a dare il buon consiglio, a far pensare secondo lo spirito anziché la carne. Comunque, oggi praticamente è dal libro del profeta Daniele, è, diciamo, non so, è psicologico. E cosa ha fatto Daniele? Ha fatto l'elencazione di tutti i benefici che ha ricevuto, che il popolo ha ricevuto da Dio. Per cui questo è molto importante, che uno sappia. Allora noi dovremmo dire, Signore, io ti rendo grazie perché mi hai creato, mi hai reso figlio tuo, mi hai dato un angelo custode che illumina e custodisce, che regge e mi governa, se mi faccio governare naturalmente, vero? Poi mi hai donato la tua Santissima Madre, poi, essendo tu grande nell'amore, mi hai donato te stesso nell'Eucarestia, nei sacramenti. Mi hai donato santi, protettori, padri della Chiesa, cioè quanti doni, quante grazie mi hai fatto, Signore. Allora, prima tu fai un elenco di tutto il bene che hai ricevuto e mostri di essere grato. Ed è per ottenere la grazia, così si fa, dire, Signore, faccio l'elenco di tutte le grazie che tu mi hai fatto e le riconosco, per cui io mi presento innanzi a te, umile perché non meritavo nulla e tu mi hai dato tutto, stupito che tu ti sia degnato di fare tutto questo a un miserabile personaggio come me, e poi addirittura, ecco, umiltà, stupore, e gratitudine, umiltà, stupore e gratitudine, come ha fatto Santa Elisabetta con la Madonna. A che debbo che la madre del mio Signore venga a me? Vedete, bisogna imparare l'educazione, bisogna imparare l'educazione. Siamo cristiani maleducati. Vogliamo le grazie senza riconoscere tutte le grazie che abbiamo ricevuto. Ah, Signore, c'ho un problema, risolvere. Intanto fai l'elenco di tutto quello che ti ho dato fino adesso, no? Poi dice, Signore, mi hai già dato 90%, no? Adesso ho l'ardire di chiederti ancora un 2%, perché poi magari avrò delle altre cose da chiederti più in là, però riconosco tutto quello che hai fatto, è più importante di quello che io ti sto chiedendo, perché sono tuo figlio. Gesù è mio fratello, lo Spirito Santo abita in me, io devo riconoscere tutto quello che ho ricevuto. Poi dopo aver riconosciuto, come ha fatto il profeta Daniele, ha riconosciuto tutte queste cose. Ma poi dice così, ora invece, Signore, noi siamo diventati più piccoli, mentre prima eravamo i più grandi, di qualunque altra nazione. Oggi siamo umiliati per tutta la terra a causa dei nostri peccati. Allora, prima ha fatto l'elenco di tutto il bene che ha ricevuto, adesso comincia a confessare tutto il male che abbiamo fatto, ed è che è meraviglioso. Per cui dice, noi abbiamo meritato tutto questo perché a causa dei nostri peccati abbiamo meritato tutto quello, ecco, siamo stati deportati, è vero, per cui, perché ce lo siamo meritato? Ora, non abbiamo più né principe, né profeta, né capo, né olocausto, né sacrificio, incenso, eccetera, eccetera, non abbiamo. In effetti abbiamo, ma spesso troviamo che coloro che dovrebbero testimoniare tutto quello che abbiamo ricevuto, sembra che se lo siano dimenticati, per cui non c'è questa istruzione anche di mostrare tutto il bene, anche per pentirci di tutto ciò che poi non abbiamo, qui non abbiamo corrisposto. Ecco. Se dopo aver ricevuto tutto questo bene non ho portato frutti, dice Signore taglialo, vero, questo fico, no? Ma invece dice noi siamo dei castigati, deportati, adesso non abbiamo neanche l'altare, non abbiamo né principi né profeti, abbiamo perso tutto perché abbiamo peccato. Ma quando tu pecchi, perdi tutto, perdi tutto. Potessimo essere accolti con il cuore contrito. Ah, per essere accolti, attenzione, ci vuole il cuore contrito. E con lo spirito umiliato, allora scatta la misericordia, come olocausti di montoni, eccetera, eccetera. No? Allora, potessimo essere accolti con il cuore contrito e con lo spirito umiliato, tu vai a cercare questi qua. Dove sono? Non mi sembra che i confessionali stiano lavorando più del solito. E poi bisogna vedere chi c'è dentro, se ti aiuta a pentirti e a umiliarti davanti a Dio. O se ti dice, ma vai in pace, Gesù è misericordioso, stai tranquillo, non... è l'anno santo. Per cui ci vuole il cuore contrito e umiliato. Potessimo essere accolti con il cuore contrito e con il spirito umiliato, come olocausti. Tale sia oggi il nostro sacrificio davanti a te e ti sia gradito. Qui, cuore pentito e umiliato, noi crediamo che sia a te gradito, perché non c'è delusione per coloro che confidano in te. Presso di te, Signore, è la misericordia. Poi sentiremo nel Vangelo, perdona 70 volte 7, cioè il Signore non può dire a noi che dobbiamo perdonare 70 volte 7 se poi Lui non perdona noi 70 volte 7, no, per cui però ti perdona se ti penti. E se cadi è perché deve umiliarti, deve provvedere la cura dimagrante del tuo orgoglio, della tua presunzione. Perché siccome tu fai fatica a piegarti e a sgonfiarti, sono costretto a provvedere io. E allora, vediamo un po'. Potessimo, vero? Ora ti seguiamo con tutto il cuore. Come mai dice con tutto il cuore? Perché il comandamento dice ama il tuo Dio con tutto il cuore, per cui il pentito è uno che poi ti segue con tutto il cuore, non è che c'ha il cuore ancora di qualcun altro, no? Un pochettino te lo do, ma il resto me lo tengo. Ti temiamo e cerchiamo il tuo volto, non coprirci di vergogna, e saremo coperti di vergogna perché stiamo tentando Dio. Fa con noi secondo la tua clemenza e secondo la tua grande misericordia, salvaci con i tuoi prodigi, dà gloria al tuo nome. Ecco, queste letture sono meravigliose se tu stai attento a quello che leggi, perché ti spiegano come si fa a essere cristiani. Ma se tu le ascolti e non capisci quello che ti sta dicendo il Signore, come fai a fare quello che tu non hai capito? Per cui hai bisogno di capirlo, hai bisogno di meditare, hai bisogno di fartelo spiegare, ma anche la ragione ti fa capire. Sei mancato, chiedi perdono. Se, diciamo, sei stato travolto dalle passioni, Gesù, ora io penso invece, io sono stato travolto dalle passioni, ho fatto i peccati. Tu sei stato travolto e hai vissuto la passione del dolore per pagare i miei peccati, delle mie esperienze disordinate, delle mie esperienze che sono offesa ai tuoi comandamenti. Ecco, per cui dobbiamo umiliarci. Signore, perdona tutto, non dice, anche se il tuo peccato fosse come scarlatto, io ti renderò più bianco della neve, ma tu devi venire pentito e umiliato, se no non funziona sta cosa. Il Salmo dice così: fammi conoscere, Signore, le tue vie, insegnami i tuoi sentieri, guidami nella tua fedeltà, istruiscimi, perché sei tu il Dio della mia salvezza. Bisogna anche farla apposta. Diciamo che questo Salmo conferma quello che abbiamo detto fino adesso. Cioè, fammi conoscere, Signore, le tue vie, ma io almeno non sono interessato alle tue vie, perché io c'ho da pensare ad altre cose, no? Insegnami i tuoi sentieri. Ma sta preghiera noi la leggiamo, ma dobbiamo viverla sta preghiera, eh? Fammi conoscere, Signore, le tue vie, ma se io non le voglio conoscere, non mi interessa di conoscerle, vuol dire che non voglio seguire Gesù Cristo e arrivare nella terra promessa, perché io vado per i fatti miei. Non mi interessa di conoscere le tue vie, perché le vie me le apro secondo il mio pensiero. Insegnami i tuoi sentieri. Ma dice, proprio non è detto che io debba seguire i tuoi sentieri, potrei seguire anche qualcun altro, magari che te porta pure all'inferno, non si sa mai. Guidami nella tua fedeltà, istruiscimi, perché sei tu il Dio della mia salvezza, e te devo seguire. Ricordati, Signore, della tua misericordia, del tuo amore, che da sempre ricordati di me nella tua misericordia, per la tua bontà, Signore. Ma questa preghiera è fatta, diciamo, con il cuore contrito e umiliato, per questo dice ricordati di me, Signore, non meriterei tutto ciò, ma ho l'ardire di chiedertelo, perché tu sei la vita della mia vita, per cui senza di te non posso far nulla. Signore, mi sono allontanato da te. Signore, ho voluto fare delle cose che mi hanno allontanato da te. Signore, ricordati, Signore, della tua misericordia. Buono e retto è il Signore, indica ai peccatori la via giusta, guida i poveri secondo giustizia, insegna ai poveri la sua via. diciamo che più che parlare di poveri materiali, diciamo che insegna ai poveri anche nella conoscenza, nella vita spirituale. Siamo tutti poveri, molto, molto ignudi, molto affamati, però molto desiderosi di trovare un posto dove riposare tranquilli in paradiso, ma bisogna ascoltare il Signore, perché è Lui la via, è Lui la via, non sono vie, no, la via è Gesù Cristo. La verità è Gesù Cristo, la vita è Gesù Cristo. Allora pensate un po' cosa sta accadendo adesso. Condanniamo Gesù in che modo? Insegnando vie diverse dalla sua. Oggi c'è grande confusione, non si capisce più niente. Allora, la via, condanniamo a morte la via che è Gesù Cristo. La verità che ci rende liberi, invece mostriamo di essere schiavi della menzogna, per cui quando condanniamo a morte la verità, condanniamo a morte Gesù Cristo, per cui libero Barabba, menzognero, a morte Gesù Cristo, verità. E vita, la vita, ma vedi che è la vita di grazia, ma anche andate e moltiplicatevi, non significa soltanto moltiplicarsi nella carne, ma ogni cristiano deve pensare che tanti sono i peccatori a rischio di perdizione, per cui offro preghiere e sacrifici e diciamo mi prendo questa gravidanza perché voglio partorire un uomo nuovo, un uomo santo, un uomo pentito. Pregate per la conversione dei poveri peccatori, cioè i peccatori devono convertirsi, devono cambiare strada, ma forse anche noi abbiamo bisogno di convertirci, anzi sicuramente abbiamo bisogno di convertirci. E così mi fermo per un momento, chiediamo la pausa musicale, passo la parola ad Anna e poi lei leggerà il Vangelo.
E io ricordo il numero di Radio Buon Consiglio 0825 444 391. A tra poco, Ave Maria.
Santa Gerusalemme, mistica città, amata dall'Altissimo sin dall'eternità. Gerusalemme, dolce visione del Cristo Redentore, le tue pietre parlano. Jerusalem,
Riprendiamo la nostra conversazione, vero? E adesso abbiamo la lettura del Santo Vangelo, del grande perdono 70 volte 7 di colui che è stato perdonato e poi strozzava, ecco, chi gli doveva poco. Noi praticamente dobbiamo molto al Signore e ci perdona, però beati i misericordiosi, perché troveranno misericordia. Rimetti a noi i nostri debiti come noi li rimettiamo ai nostri debitori, per cui se vogliamo essere perdonati dobbiamo perdonare. E tutto questo mondo in guerra, dentro e fuori la casa, la famiglia, è tutta guerra, ma come si fa? Se non vi convertirete, perirete tutti allo stesso modo. Questa è la spiegazione delle cose, per cui il Signore, anche se il mio peccato fosse come scarlatto, mi perdona. Però io a mia volta, se c'è qualcuno che mi fa un torto, dovrei dire, beh, tutto sommato me lo merito anche io di torti al mio Signore, ne ho fatti molti di più di quelli che ho dovuto patire. Lo offro in espiazione dei peccati, dei torti che ho vissuto nei confronti del Signore, per cui porto pazienza, il Signore mi sta provando per vedere se sono disposto a perdonare, perché se non perdonerò, anch'io non sarò perdonato. Così è scritto. Bene, allora passo la parola ad Anna.
A San Pietro, che domanda quante volte si debba perdonare, Gesù risponde 70 volte 7, ossia sempre. Quindi racconta la parabola del servo, al quale il padrone condona un debito enorme. Quel servo però non vuole usare misericordia a un suo compagno che gli doveva una cifra modestissima. Impara da Cristo, scrive Sant'Isidoro, ad essere dolce ed indulgente. Mostri gran coraggio, se non ti irriti contro chi ti offende. Eroismo, se essendo offeso, perdoni generosamente. Hai diritto alla gloria, se potendo nuocere al tuo nemico, non gli fai alcun male. Dal Vangelo secondo San Matteo. In quel tempo Pietro si avvicinò a Gesù e gli disse: Signore, se mio fratello commette colpe contro di me, quante volte dovrò perdonargli? Fino a 7 volte? E Gesù gli rispose: non ti dico fino a 7 volte, ma fino a 70 volte 7. E per questo il regno dei cieli è simile a un re che volle regolare i conti con i suoi servi. Aveva cominciato a regolare i conti quando gli fu presentato un tale che gli doveva 10.000 talenti. Poiché costui non era in grado di restituire, il padrone ordinò che fosse venduto lui con la moglie e i figli e quanto possedeva, e così saldasse il debito. Allora il servo, prostrato a terra, lo supplicava dicendo: abbi pazienza con me e ti restituirò ogni cosa. Il padrone ebbe compassione di quel servo, lo lasciò andare e gli condonò il debito. Appena uscito però quel servo, trovò uno dei suoi compagni che gli doveva 100 denari. Lo prese per il collo e lo soffocava dicendo: «Restituisci quello che devi». Il suo compagno, prostrato a terra, lo pregava dicendo: «Abbi pazienza con me, ti restituirò». Ma egli non volle. Andò e lo fece gettare in prigione fino a che non avesse pagato il debito. Visto quello che accadeva, i suoi compagni furono molto dispiaciuti e andarono a riferire al loro padrone tutto l'accaduto. Allora il padrone fece chiamare quell'uomo e gli disse: «Servo malvagio, io ti ho condonato tutto quel debito perché tu mi hai pregato. Non dovevi anche tu aver pietà del tuo compagno così come io ho avuto pietà di te?» Sdegnato, il padrone lo diede in mano agli aguzzini finché non avesse restituito tutto il dovuto. Così anche il Padre mio celeste sarà con voi se non perdonerete di cuore ciascuno al proprio fratello. Passo alla lettura della meditazione di Don Dolindo. San Matteo capitolo 18, sono a pagina 390. La correzione, la preghiera e la misericordia. Avendo parlato dell'importanza di evitare gli scandali, Gesù parla della necessità di eliminarli dalla sua Chiesa, che è l'arca di salvezza per tutte le anime, esortandoci alla scambievole correzione fraterna. Se uno ha mancato contro di te, cioè se ha commesso un'azione che ti dispiace perché è scandalosa, offendendoti in ciò che ti deve essere più caro di qualunque tesoro, cioè la gloria di Dio, tu va e riprendilo fra te e lui solo. Cerca cioè di fargli capire il male che ha fatto e di esortarlo a emendarsi. Se lo scandaloso non ascolta la correzione, è necessario fargli parlare anche da altri, affinché l'autorità di una o più persone lo convinca, come si fa in un giudizio legale. Se neppure così si emenda, bisogna avvertirne l'autorità della Chiesa, affinché provveda con le sue esortazioni o con le sue sanzioni. Se non ascolta neppure la Chiesa, allora questa lo recide da se stessa. E lo scandaloso deve essere evitato come un pagano senza fede o come un peccatore pericoloso per gli altri. Gesù ci avverte che ciò che legherà la Chiesa sarà legato nel cielo e ciò che scioglierà sarà sciolto nel cielo. E quindi non è da pigliarsi alla leggera una sentenza da essa pronunziata. Questo è l'estremo rimedio contro gli scandalosi. Ma Gesù non vuole che si giunga a questo che in estrema necessità, perché si può vincere un'ostinata volontà con la preghiera in comune e con la misericordia. Per questo ci dice che la preghiera ispirata dalla carità è ascoltata dal cielo e che egli stesso, Redentore delle anime, sta in mezzo a quelli che si uniscono nel suo nome per salvarle. Gesù Cristo, dicendo questo, parlava anche dell'efficacia di qualunque preghiera fatta in comune, ma direttamente intendeva parlare della preghiera fatta per gli scandalosi, volendo con questo insinuare maggiormente la necessità di usare misericordia. Perciò San Pietro, come capo già eletto della Chiesa, e come colui al quale dovevano far capo le cause dei fedeli, accostatosi a Gesù, gli domandò fino a quante volte dovesse perdonare un peccato e subito, credendo di proporre un limite di generosità, domandò se doveva farlo fino a 7 volte. Ma Gesù gli disse: fino a 70 volte 7, cioè quasi senza confini, perché la misericordia usata verso i peccatori attrae la misericordia di Dio verso la Chiesa e i suoi membri, avendo tutti dei debiti più o meno gravi innanzi al cospetto divino. Per confermare questa verità, Gesù raccontò la bella parabola del debitore, dei 10.000 talenti e di quello di 100 denari. 10.000 talenti, se computati col talento attico di argento usato in Palestina ai tempi di Gesù, equivalevano a circa 55 milioni. Se computati col talento ebraico, equivalevano il doppio. Il servo infedele, dunque, era debitore di una somma enorme, impagabile, nonostante ogni suo sforzo. Simbolo bello questo del peccato diretto contro Dio, che non può soddisfarsi senza una misericordia infinita. 100 denari equivalevano a circa 86 lire e stabiliscono nella parabola la proporzione dell'offesa fatta a noi in confronto di quella fatta a Dio. Se il Signore è tanto misericordioso con noi da perdonarci ad un semplice atto di supplicante penitenza, anche noi dobbiamo essere misericordiosi verso chi è debitore, verso la società, verso la Chiesa o verso di noi di offese o di danni. Gesù condanna assolutamente la spietatezza verso i poveri peccatori, anche se questa spietatezza sembrasse giustificata dalla necessità di conservare l'ordine. La spietatezza non produce alcun bene, soffoca, opprime, toglie la libertà di rinsavire, inasprisce o tenebra. Bisogna dunque compatire e perdonare, poiché questo è l'esempio che ci dà Dio e questo è il retaggio che Gesù Cristo ha lasciato alla sua Chiesa, perdonando sulla croce anche ai suoi crocifissori. Abbiamo, sì, orrore del peccato, riproviamolo, condanniamolo, ma abbiamo misericordia per il peccatore, pensando che anche Dio ci ha usato tante, tante misericordie, assai maggiori di ogni nostra valutazione. Certe forme di zelo spietato non piacciono a Dio e praticamente non giovano a nulla, poiché la durezza inasprisce, incancrenisce le piaghe. Se invece di essere spietati si pregasse per i poveri traviati, quanti frutti di penitenza si raccoglierebbero nella Chiesa. Amen.
Accompagnare i fratelli dal medico e dire: guarda, ogni tanto bisogna fare anche un controllo, vero, sulla nostra salute. Allora fai l'esame del sangue, poi altri esami e poi il medico ti dice: vedi, qui c'è troppo di questo, c'è poco di questo, bisogna correggere. E allora diciamo che nella vita spirituale è la stessa cosa. Ecco, se c'è una buona guida spirituale, dice: vedi, tu se continui così non cresci, perché non ti interessi neanche di quello che il Signore ti insegna. Poi devi mettere in pratica quello che ti insegna e allora vedrai che starai bene, perché potrai dire con San Paolo: per me vivere è Cristo. Invece se per me vivere è tutta un'altra cosa, è l'euro o che ne so io, o sono tutti i piaceri di questo mondo che sta andando in putrefazione, E allora chiaramente sarai deluso, ma il Signore non delude quelli che credono in Lui. E poi abbiamo questa grande ricchezza dell'angelo custode, che di questi tempi, guardate, invochiamolo con maggior fedeltà, con maggior frequenza e fedeltà, e crediamo di non essere soli. Il nostro angelo custode ha la potenza, diciamo, che può sbaragliare tutto l'inferno da solo, perché c'ha la forza di Dio. Pertanto ci è stato dato per questa, anche questa funzione, però questa missione, ma a noi che rapporti abbiamo con il nostro angelo custode? Ah sì sì, è vero che abbiamo, sì, ci hanno insegnato che ce l'abbiamo, però tu non lo conosci, eppure ce l'hai. E perché non vuoi fare la conoscenza con il tuo angelo custode? Prova un po' a pregarlo in tutte le occasioni, ma dice: guarda, se tu sei sempre con me, vuol dire che mi puoi aiutare in tutto, anche in cucina se serve. Se devo far contento anche mio marito, davvero, magari dammi qualche suggerimento, può darsi, poi aiutami, so, dico, anche in cucina, dico, per dire la cosa forse meno importante, ma quando prego, io prego così distratto, tu invece vivi alla presenza di Dio e inviti me a vivere alla presenza di Dio, aiutami, o angelo di Dio che sei il mio custode, aiutami, custodiscimi, poi reggimi nel momento della prova. Questo dono che ho ricevuto e non lo so utilizzare, non so approfittare, alla fine faccio la figura degli indios d'America che scambiavano i cocci, i fondi di bottiglia con i diamanti. E il demonio, dunque, noi abbiamo la grazia di Dio e la scambiamo con le disgrazie, con i fondi di bottiglia che ci propone il nemico. Poi, quando siamo, cominciamo a perdere la fede, dire: ma se il Signore ci fosse, non ci fosse, no? Il Signore c'è, sei tu che sei assente, non è Lui che è assente, ti ha dato la libertà, ma ti ha dato tutte le grazie necessarie per diventare un grande santo, perché tu onori il padre e la madre, sia quelli del cielo che quelli della terra. Però la distrazione, conosciamo un tabernacolo da 35 pollici, che ne so io quanti pollici hanno, io non ce l'ho, ma non so quanti pollici abbia. Ecco, ma questi pollici io direi che sono anche gli indici della nostra dipendenza. E il nemico ci ficca negli occhi l'indice perché vuole accecarci, vuole che perdiamo la fede, vuole che pensiamo solo alle cose che ci vende lui, fondi di bottiglia, in cambio dei diamanti. Io sono stato creato per il cielo. Il Signore non mi ha creato per mandarmi all'inferno. All'inferno ci vado io perché non voglio andare in cielo, e siccome sono libero di andare all'inferno, ci andrò se non sarò fedele e rinnegherò me stesso per seguire Gesù Cristo. Ma rinnegare se stessi, pensa che è strano, no? In pratica dovresti rinnegare anche il nemico dell'anima tua, e invece li obbedisci. E invece rinneghi il Signore, rinneghi l'angelo custode, rinneghi tutto ciò che ti porta alla salvezza, e invece non rinneghi colui che ti porta alla perdizione. E cari miei, noi pensiamo, non c'è niente di gratis, sapete, Gesù Cristo ha dovuto pagare per noi. La Madonna con sette spade è la corredentrice. Padre Pio ha versato fiumi di sangue per aiutarci, per essere un piccolo grande corredentore. E noi pensiamo praticamente tutto gratis. Provate voi, andate al supermercato, no? Riempite il carrello e poi uscite, mi mandano i carabinieri, dice: questo è un ladro, perché si è preso tutto e non vuol pagare nulla. Tu vuoi il paradiso e non vuoi pagare niente. Devi pagare, devi mostrare che vuoi il cielo. Ecco, vuoi raggiungere la meta. Vado a prepararvi un posto. Il Signore è andato a prepararvi un posto, a me non mi interessa niente. Il posto che mi ha preparato e l'ha pagato anche, resterà vuoto, perché io non ho nessuna intenzione di sedermi nel posto che il Signore mi ha preparato. Ma poverino, ma ci pensi a queste cose? Devi pensarci e digli all'angelo custode che te lo ricordi, che continui a ricordartelo. Bene, mi fermo qui e passo ancora la parola ad Anna, che vi leggerà un po' di fioretti, che adesso ho visto che già cominciano a spuntare da un po' i fiori, i fiorellini di prato, le pratoline, cominciano a fiorire loro, però con un po' di acqua, un po' di sole, fioriscono. Io con tutta la grazia di Dio non fiorisco, ma vi rendete conto? Non fioriscono le mie virtù, ma fioriscono i miei peccati. Allora passo la parola ad Anna.
Allora, vi propongo il fioretto di oggi, devozione a San Giuseppe, poi leggeremo l'orazione di dedicazione alla propria famiglia San Giuseppe. Oggi inizia questo mese dedicato a lui, per cui è bene ricordarlo ogni giorno. Allora, Santa Giovanna Francesca di Chantal aveva la più viva e la più tenera devozione a San Giuseppe. Essa faceva tutti i giorni preghiere particolari davanti all'immagine del Santo Patriarca, aggiungendo alla fine il Salmo 116. Genti tutte, lodate il Signore. Gloria e l'Ave Maria in rendimento di grazie alla Santissima Trinità increata, di tutte le grazie straordinarie elargite alla Trinità creata, ossia Gesù, Maria Santissima e San Giuseppe. Quando aveva qualche pena, portava sopra il suo cuore un'immagine della Sacra Famiglia e consigliava alle sue figlie di seguire questa pratica dicendo: «Esser conveniente avere con sé i propri amici». Che bello! E questa invece preghiera del Beato Bartolo Longo, o glorioso Patriarca San Giuseppe, che da Dio foste posto a capo e custode della più santa tra le famiglie. Degnatevi di essere dal cielo capo e custode anche di questa, che vi sta prostrata dinanzi, e domanda di essere ricevuta sotto il manto del vostro patrocinio. Noi, fin da questo momento, vi eleggiamo per nostro Padre, nostro protettore, direttore e patrono, e poniamo sotto la vostra speciale custodia le nostre anime, i nostri corpi, le nostre sostanze, la nostra vita, la nostra morte. Voi riguardateci come vostri figli e come cosa vostra. Difendeteci da tutti i pericoli, da tutte le insidie, da tutti gli inganni dei nostri nemici visibili ed invisibili. Assisteteci in tutti i tempi, in tutte le necessità. Consolateci in tutte le amarezze della vita, ma specialmente nelle agonie della morte. Dite una parola per noi a quell'amabile Redentore che bambino portaste sulle vostre braccia, a quella Vergine gloriosa cui foste castissimo sposo. Dei, impetrateci da essi quelle benedizioni che vedete essere giovevoli al nostro vero bene, alla nostra eterna salvezza. Ponete insomma questa famiglia nel numero di quelle che vi sono più care, ed essa procurerà di non rendersi indegna del vostro speciale patrocinio. Amen. E con questo io saluto gli ascoltatori. Ave Maria.
Ave Maria, santa giornata e santo mese di San Giuseppe. protettore delle famiglie cristiane. Le famiglie sfasciate probabilmente non hanno chiesto il patrocinio del protettore della Sacra Famiglia. Preghiamo di più, preghiamo di più. È il terrore dei demoni. Chi distrugge le nostre famiglie è il demonio. San Giuseppe è speciale nel difendere le famiglie. Pensate che Padre Pio riferisce così. Dice che lui aveva da combattere tutti i giorni col demonio, vero? E pigliava anche delle batoste, vero? Però dice che il mercoledì, giorno consacrato a San Giuseppe si metteva sulla porta della cella e non faceva passare nessuno. Vedete, noi abbiamo bisogno di San Giuseppe sulla porta di casa nostra. Arriva a casa il marito, arriva a casa la moglie, tutti agitati, tesi, cominciano le discussioni, le baruffe, basta, non ne posso più. Chiediamo, andiamo dall'avvocato. Dall'avvocato San Giuseppe dobbiamo andare. San Giuseppe è dalla Madonna, avvocata nostra, orsu dunque, avvocata nostra, rivolge a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci dopo questo esilio sulla terra la Sacra Famiglia creata, che è Gesù, Giuseppe e Maria, e la Sacra Famiglia increata, che è il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo. Ave Maria, santa giornata a tutti.